il PD candida il solito funzionario di partito.
Giovane, però.
Giovane, ma
Giulio Pierini, diciamo.
Ma imposto comunque da quelli che sono gli accordi tra i segretari, tant'è che i Divisa ha spaccato, hanno lasciato quelli di Divi Locale, hanno fatto un'altra lista, insomma le solite cose dove ci sono i candidati calati dall'altro. Io Antonio non lo conoscevo se non fino a pochi giorni fa, e si sono auto-organizzati cittadini, volontari che si sono occupati del loro comune, ha scelto una persona che porti avanti delle istanze che evidentemente la politica non riesce a portare avanti, quindi sarà sicuramente un successo per noi.
Che cosa propone il programma del candidato del Movimento 5 Stelle a Budrio, ad esempio? Immagino che magari, anche se non è proprio Bologna, qualcosa.
Ma io rispondo con piacere a questa domanda per darvi un'idea proprio di come è libero e ultrademocratico il Movimento 5 Stelle, quindi la mia risposta è: io non lo so. Io non so che cosa propone Antonio Giacon, so che dei cittadini di Budrio si sono messi insieme, hanno creato una rete a Budrio, hanno contattato dei cittadini, hanno lavorato insieme a loro e hanno le loro proposte per questo comune. Quindi la grande rivoluzione politica, proprio una rivoluzione secondo noi copernicana, è questa. È chiaro che siamo un esperimento, ma siamo un esperimento politico affascinante a mio modo di vedere, e anche molti osservatori intellettuali, io, a me piace dire i più attenti, iniziano a vederci in questo modo, perché comunque, come diceva Giovanni prima, non c'è stata nessuna imposizione, non c'è stata nessuna gerarchia, nessun luogotenente che è andato sul territorio a valutare candidati e programmi, ma è la rete, i cittadini che lavorano insieme e lavorano con altri cittadini per fare il bene del proprio comune.
Poi sulla questione rete ci ritorneremo, perché abbiamo anche delle domande, visto che sui giornali in questi giorni si è letto molto e si è anche criticato molto l'approccio e il peso forse eccessivo, dicono alcuni commentatori, che il vostro movimento dà alla rete. Questo però è una critica che viene mossa ormai da quando siete apparsi, diciamo così. Intanto io ridò i contatti: 348-7649-289 per l'SMS in diretta, altrimenti diretta @radiocittadelcapo.it per dirci che cosa ne pensate voi del Movimento 5 Stelle. E soprattutto se avete delle domande da porre ai nostri due ospiti, ripeto, Giovanni Favia e Massimo Bugani.
Andiamo avanti con il dato delle amministrative, allargando insomma anche a fuori Bologna. Chiedo a Giovanni Favia, insomma, Beppe Grillo è stato molto citato in questi giorni, in queste settimane sui giornali, al punto probabilmente da far oscurare in certi momenti anche gli altri partiti, no? E questo secondo me è un dato politico molto significativo, insomma, significa che il Movimento 5 Stelle ha molte cose da dire, e probabilmente è vero che fa paura agli altri. Carlo Castelli, il sindaco di Budrio, politico di lungo corso, dice sicuramente loro hanno il vento in poppa, anche se dice noi vinceremo, però come loro sono un movimento attivo e sveglio. Beppe Grillo dice ci accusano di antipolitica perché gli facciamo paura. Ci spiega meglio questa frase?
Ma antipolitica è una parola che non significa assolutamente nulla. Noi facciamo politica nei consigli. Antipolitica è una parola che loro si sono inventati, perché non sanno più cosa vuol dire la parola politica, e per questo confondono anche l'opposto della parola politica con qualcosa che non esiste. Hanno usato la politica per la sopravvivenza delle loro associazioni private, che sono i partiti.
Quando lei dice loro, spieghiamo tutto il sistema dei partiti? Questo è loro?
Se vuoi ti faccio un esempio concreto. Quei partiti che se ne infischiano della volontà popolare, che sono diventate delle macchine da soldi, che danno tanti posti di lavoro, che dopo il referendum del 93 tutti i compatti hanno violentato la volontà popolare, anzi hanno preso in giro i cittadini, perché i cittadini che votarono no al finanziamento pubblico dei partiti si trovarono un finanziamento maggiorato addirittura. Questa è la stima che hanno i partiti dei cittadini.
Bugani?
Ma Riccardo è in comune con noi quasi tutti i giorni. E ogni giorno che abbiamo commissione, almeno io lo vedo spesso, cioè il vostro conduttore, e lui lo vede cosa facciamo, come lavoriamo, qual è il livello di attenzione, qual è il livello di studio, e e quanto costringiamo anche gli altri sia ad essere presenti, perché assolutamente è una cosa che ci dicono i colleghi da quando ci siamo noi, c'è un livello di tensione ed attenzione molto molto maggiore, e costringiamo anche gli altri, per poi potersi confrontare con noi e risponderci, a documentarsi tantissimo. Ci dicono molto di più di quello che erano abituati a fare. Lo stesso, credo lo possa dire anche Giovanni in regione, un esempio semplicissimo, il fatto che il People Mover sia ancora in fase di stallo non è un caso, perché noi siamo entrati in campagna elettorale che il People Mover era cosa certissima, che stava per partire. Siamo entrati, addirittura ci avevano detto che a gennaio si sarebbero aperti i cantieri, invece non c'è ancora niente, non c'è ancora nessuna prospettiva, non solo perché la crisi e la situazione è difficile, bisogna valutare bene ogni scelta che si fa, ma perché il Movimento 5 Stelle ha fatto un lavoro di studio dettagliatissimo, per cui ha messo dei dubbi negli assessori, negli altri consiglieri, che hanno dovuto per forza documentarsi. Documentandosi hanno deciso di prendere un po' più di tempo, di valutare meglio alcune cose, di chiedere al CCC, alla Marconi Express, delle garanzie in più, di chiedere alle banche delle garanzie in più. Questo non è un caso. E allora, se questa la si vuole chiamare antipolitica, io credo che veramente o c'è un intellettuale, un giornalista in malafede o un avversario politico, oppure c'è disinformazione.
E l'ultima domanda sulle amministrative, pensate adesso, voi magari non conoscete il programma di tutti, però più o meno insomma dei candidati sindaci, io non so oltre l'Emilia Romagna com'è la situazione, potrebbe esserci un sindaco grillino?
Ma guarda, adesso forse nei comuni piccoli, Parma rischiano di andare al ballottaggio, è difficile, ma qualche possibilità ce l'hanno. Però insomma adesso noi non ci dobbiamo montare la testa, correre troppo in fretta, siamo in una prima fase. Ricordo che non siamo un comitato elettorale che è nato in questi mesi qua in seguito alla crisi della politica, è un percorso che inizia nel 2006 e cresce lentamente. Io ormai sono quasi 5 anni che sono all'interno di questo movimento, prima ancora che si chiamasse movimento, e quindi noi non siamo degli speculatori, degli sciacalli della crisi della politica. Sia chiaro, noi lavoriamo sul territorio da un pochino.
Poi, scusa, dice benissimo Giovanni, non siamo speculatori della crisi della politica, tant'è che se la politica in questo momento coglie l'occasione per davvero rinnovarsi, per davvero dare una svolta, per davvero fare quel cambiamento epocale che gli consenta di guadagnare un po' di credibilità agli occhi dei cittadini, noi non abbiamo nessuna ansia da prestazione, nessuna necessità di arrivare in Parlamento, i nostri amici, non è l'obbligo per forza del Movimento 5 Stelle, è che se la politica, come è stata intesa fino ad oggi, continua a fallire in questo modo, noi che abbiamo una passione politica vera e che viviamo la politica in questo modo, siamo in certo senso a fare sempre di più, a fare sempre meglio, a guadagnare continuamente posizioni. Ma se loro faranno dei cambiamenti seri e non le fesserie che stanno proponendo in questi giorni, che sono veramente ridicole, insomma, è chiaro che noi continueremo a crescere. Se non fa niente, non c'è possibilità che il Movimento 5 Stelle retroceda o si fermi in questa ascesa.
L'ascesa, appunto, sembra, sono mesi che se ne parla di questa vostra ascesa, anche dopo il buon risultato delle scorse amministrative, e che appunto prefigurava una presenza vostra poi all'interno del Parlamento. Bugani era stato netto sulla non candidabilità dei già candidati o dei già eletti. Lei, Fabio, invece lo era stato un po' meno, attualmente, nel senso che non aveva detto in maniera proprio chiarissima io non posso candidarmi. Lei aveva detto non posso candidarmi al momento che sono già, cioè che sono in carica, però non era escluso nulla, era rimasto un pochino aperto il ventaglio di possibilità. Volevo chiederle quindi, in caso di elezioni nel 2013, mi sembra di aver letto comunque che lei smentisce ogni possibilità adesso, conferma?
Ma, ci sono fior di documenti, sia di mie apparizioni pubbliche, ce n'è uno, mi stupisce perché l'unica volta che mi ha chiamato la radio per chiedermi qualcosa in questi 2 anni è stato proprio questo, una vostra collega.
È l'unica volta che l'abbiamo chiamata, dai Fabio, assumo.
No, non è per fare la vittima, però.
No, ma non è vero, però.
Sicuro che ho parlato più con Radio Popolare che con voi in questi 2 anni, ma vabbè, non voglio fare polemica.
Ne prendiamo atto, ma non ne siamo convinti.
A fronte di diverse questioni importanti successe in regione, sono stato chiamato negli ultimi mesi questa volta per chiedermi questa cosa, e sul vostro sito la mia risposta è chiara. Anche questa mi è sembrata una polemica creata proprio sul nulla. Io l'ho detto tantissime volte, tant'è che ho pensato a un certo punto di mettermi un adesivo sulla fronte dicendo io la voto regione e rimango in regione, quindi
non l'ha fatto l'adesivo ancora.
Ma non l'adesivo no.
Va bene.
Io credo che questo sia un punto fondamentale, anche questo è stra-innovativo e anche questo è un esperimento, perché sono tantissime le persone, anche persone molto stimate nella società civile ma anche in politica, che si dicono guarda, da questo punto di vista state facendo un grave errore, perché chi cresce all'interno delle istituzioni è giusto poi che faccia dei passi avanti, che sia la vostra voce anche all'interno del Parlamento. Però noi crediamo, ed è anche per esperienza diretta, credo mia, ma credo di parlare anche in nome di Giovanni, che nel momento in cui una persona che è appassionata di politica ma non ha mai fatto politica all'interno delle istituzioni, se è corretta, pulita, onesta e ha voglia di fare, ci mette pochissimo a colmare quel gap esistente fra l'esperto e l'inesperto. Dopo chiaro che ci sono come si prepara un ODG, come si fa un'interpellanza, come si sta sul territorio, come si parla con la stampa, la comunicazione, che mano a mano si cerca di migliorare, e ogni giorno, visto che, come diceva Socrate, io so di non sapere, si può migliorare, ci si impratichisce, però questo non è un fenomeno che appartiene solo a quelli che già sono entrati, appartiene a tutti, e riuscire a cambiare continuamente i volti, le persone, spiazzando sia i media ma anche la politica com'è così concepita fino ad oggi, col grande nome che deve salvarti lui da una mancanza di contenuti, secondo me è una grande rivoluzione. Noi abbiamo dei binari costruiti dalla rete, dai gruppi di persone meravigliose che lavorano con noi tutti i giorni. Io parlo in comune ogni giorno di cose che nella mia vita, se non avessi persone attorno a me che le studiano, non ne avrei mai parlato e non saprei neanche proprio come accennare, come partire con un discorso. Invece ho persone che lavorano con noi, ci costruiscono dei binari su cui, che ci sia io, che ci sia Giovanni o che ci sia Antonio Giacon, non cambia niente, comunque cambia poco, cambia lo stile personale, ecco.
Sono le 9:05, ricordo ancora i nostri contatti 348-7649-289, diretta a @radiocittadelcapo.it. Ci arrivano due messaggi opposti, e allora li leggo assieme. Uno arriva da Fabrizio, che dice: la via d'uscita dal fango dei partiti è quella indicata dal Movimento 5 Stelle, trasparenza e controllo attraverso la rete. Il movimento è fatto di persone comuni che sacrificano il proprio tempo per fare battaglie civili, e da un forza ragazzi, quindi insomma mi sembra una persona che crede sicuramente in quello che state facendo. Gianluca invece fa una domanda e la rivolge a Favia sull'antifascismo, gli chiede che cos'è per lui l'antifascismo, e poi è critico verso il Movimento 5 Stelle perché a suo avviso nessuna istanza davvero utile è mai uscita da questo democratico movimento. Uso il fatto del democratico per poi andare a un'altra
istanza.
Nessuna istanza davvero utile. Questa è l'opinione di Gianluca. E, uso questo termine del democratico perché poi c'è anche arrivata una domanda su Ferrara e esatto. Poi insomma ci entreremo un attimo dentro, non tantissimo, perché avevamo chiesto anche a Valentino Tavolazzi di essere nostro ospite, è una persona che stava all'interno del Movimento 5 Stelle a Ferrara, ne è stata espulsa, metto il punto di domanda perché voglio sentire la vostra opinione. Tavolazzi ha ringraziato della opportunità, lui è impegnato nella tornata amministrativa con il suo insomma simbolo, e ha preferito non essere presente proprio per la questione elettorale, insomma, però ha ringraziato dell'opportunità, ha detto sono disponibile dopo le elezioni. Andiamo sull'antifascismo, Favia, e poi Riccardo entriamo nei temi più interni anche, diciamo.
Ma ha premesso che io vengo da una famiglia che ha diciamo forti radici antifasciste, perché ho avuto la fortuna di avere una nonna che faceva le staffette su in montagna e che era cugina di Mario Musolesi, il famoso lupo della Stella Rossa, quindi la mia cultura è fortemente antifascista, e questo come premessa, visto che spesso oltre agli omofobi, ai proibizionisti ci danno anche dei fascisti, no? Sembra che ogni tanto incarniamo il peggio della società, razzisti, questa l'ho dimenticata. Ma io oggi penso che l'antifascismo sia anche ribellarsi verso questo sistema che distrugge il cittadino. Oggi non c'è una dittatura, diciamo, violenta al potere, c'è una dittatura melliflua.
Però, mi scusi, significa che il sistema è fascista?
Io penso che questo sistema sia fascista, sì. Penso che questo sistema sia fascista. Ovviamente faccio, come dire, è un valore simbolico, nel senso che toglie la libertà in questo senso fascista. Ovviamente non questo sistema non produce direttamente violenza, però penso che le scelte amministrative, quando ti fanno 9 inceneritori, quando in una delle pianure più inquinate del mondo ti vogliono costruire 4 nuove autostrade, eccetera, eccetera, quando le patologie tumorali crescono, persone muoiono per colpa anche di queste scelte, io penso che indirettamente questo sistema produce violenza. Quando tu incentivi la mobilità privata a discapito di quella dolce, le persone muoiono in incidenti, tu produci violenza. Quando tu frammenti la società, la dividi, crei conflitti sociali, tu produci violenza. Chiaramente non è, non ha la faccia, come dire, le braccia di quel fascismo là, che era comunque sicuramente il male assoluto. Però nel momento in cui ti priva della libertà e produce violenza sociale, di fatto è un sistema fascista.
Posso dire una cosa sulle grazie. Sulle etichette che poi ci vengono date, c'è anche il fatto che alcuni ascoltatori, magari perché hanno letto qualcosa, si facciano una domanda su quanto noi siamo antifascisti, e credo che Giovanni abbia risposto benissimo, mi associo alla sua risposta. Una curiosità sui messaggi mediatici. L'anno scorso, il 21 aprile, giorno della liberazione di Bologna, io ero in campagna elettorale e ero in negozio perché non è un giorno festivo e dovevo lavorare, fra l'altro avevo degli impegni seri. E sui giornali comunque c'è stato, ma mi chiamarono diversi giornalisti: come mai non eri in piazza? Guardate, io finché non riuscirò ad avere qualcos'altro per far andare avanti la mia quotidianità, per vivere, devo per forza mandare avanti il mio negozio. E comunque fecero questi articoli. Il 21 aprile scorso invece ero uno dei pochissimi consiglieri, mi sembra l'unico, ma non vorrei sbagliare perché magari qualcuno non l'ho visto in piazza, insieme ai partigiani, in sala Farnese, ad ascoltare tutti, ma non è stato scritto niente. Quindi è chiaro che il messaggio poi che passa è, mi ricordo che l'anno scorso non c'erano, i grillini non, magari non ne parlano così ampiamente, c'è stato un momento in cui si è parlato delle manifestazioni di Forza Nuova e anche lì i giornali sono sfogati contro di noi che appoggiavamo addirittura, e invece poi se andate a vedere nel dettaglio quello che avevamo chiesto e quello che avevamo fatto era tutta un'altra cosa. Ecco, bisogna stare molto attenti, per questo noi diciamo alle persone: cercate il più possibile di andarvi a cercare la verità da soli, perché tutto è filtrato. Essere in radio è già un'altra cosa, perché comunque anche se voi ci fate delle domande più o meno simpatiche o che si possono mettere più o meno in difficoltà, qui noi parliamo liberamente, le persone sentono senza filtri quello che diciamo. Sulla carta stampata c'è un filtro molto diverso, che poi, come diceva Giovanni, a volte ci fanno passare per omofobi, a volte per razzisti, a volte per...
Voi dite giustamente, fatevi un'idea personale, conoscete personalmente, poi ho avuto sfortuna io, ammetto, alla Woodstock a 5 Stelle, io parlai con dei militanti del fronte dell'ex MSI di Milano, poi ho parlato con loro e con tante altre persone, però che ci sia anche un interessamento al vostro movimento da parte di persone che provengono dall'estrema destra come dall'estrema sinistra, o comunque che hanno appartenenze politiche precedenti al movimento, questo penso che sia innegabile.
Ci sono delle tematiche, delle tematiche oggi per il mondo che non è più quello degli anni del fascismo, non siamo più negli anni 40, questo penso che sia innegabile. Ci sono delle tematiche che oggi stanno a cuore trasversalmente a cittadini che hanno avuto i nonni partigiani o hanno avuto i nonni Balilla, cioè ci sono dei temi che noi portiamo avanti con forza, che sono attuali e che sono anche secondo noi il futuro e l'indirizzo verso cui, l'obiettivo a cui deve tendere ogni politica sana, che riescono a mettere insieme persone proprio su quei temi precisi che fino a pochi anni fa non ne volevano parlare. Ti faccio un esempio che ti dicevo prima fuori, brevissimamente. È una sciocchezza, però per darvi l'idea di come si possono mettere insieme pensieri tra di loro molto opposti, un ordine del giorno per i piatti di plastica nelle scuole. Noi abbiamo proposto in commissione di portare a livello sperimentale in alcune scuole dei piatti di ceramica con le stoviglie e con le lavastoviglie, oppure di mettere dei piatti ecocompatibili. Questo ordine del giorno viene letto da persone del centro-sinistra di SEL e mi dicono: ok, mi piace molto, te lo firmiamo. Allo stesso tempo, dall'altra parte del tavolo c'è Lisei del PDL che mi firma questo ordine del giorno senza pensarci un secondo. A quel punto, con quel foglio, torno da SEL e lo stesso ordine del giorno che mi hanno detto ottimo, lo firmiamo, non me lo firmano. Allora non è che c'è una destra e una sinistra per noi, qui c'era un concetto che andava bene entrambi, però per tenere le parti a cui si è legati storicamente non si è voluta firmare insieme una cosa che era utile per Bologna.
Però ci sono tematiche che anche proprio in quanto tematiche fra virgolette politicamente spinose, che comunque dividono il mondo politico, hanno creato, diciamo così, un po' di maretta anche al vostro interno. Mi riferisco all'uscita, ad alcune uscite ad alcuni post sul blog di Beppe Grillo che hanno portato poi alla fine di gennaio, inizio febbraio, comunque a scegliere una vostra eletta nel consiglio di quartiere del quartiere San Vitale ad uscire. Lei è Antonia Iulia Degeu, di origine rumena, eletta appunto nel consiglio del quartiere San Vitale, che ha scelto di abbandonare la sua carica e di uscire dal movimento dopo alcuni post di Beppe Grillo in cui criticava questa campagna L'Italia sono anch'io, che chiede appunto alcuni diritti come quello di voto per le amministrative ai cittadini non stranieri residenti in Italia, e appunto è giudicata una campagna forse non utile da Beppe Grillo. Sentiamo Degeu.
Una delle teme che lo sento molto forte perché sono mediatica e culturale, cioè non tanto perché sono rumena, ma perché lavoro con delle persone, so come cambia la loro vita, se godono di questi diritti o no. Purtroppo Pepe Grillo ha scritto sul blog delle cose che mi hanno sconvolta. La prima sera che ho letto sono rimasta così stupita che non sono riuscita neanche a formarmi un'opinione. Soltanto, vabbè, lui è uno che provoca molto, tra poco capiremo cosa voleva dire, perché non se avessi analizzato quello che lei ha scritto sarebbe stato da subito un impatto molto troppo negativo, quasi da urlare, da lì. Purtroppo, quindi questo mi agiva molto, ho continuato a leggere a cadenza di due volte a settimana dei post che a un certo momento hanno quasi rasentato la xenofobia. Beppe Grillo diceva che questa campagna è una perdita di tempo, che non ha senso, che non va bene per l'Italia, perché comunque i problemi sono altri, quelli economici, il lavoro, la legalità, tutte cose sacrosante, per carità, però frapporre dei diritti economici ai diritti umani è sembrato meschino, proprio meschino. Ho provato a capire, a scrivere a Beppe Grillo e a Roberto Casaleggio, che è la persona che gestisce proprio la parte di relazioni pubbliche, l'interfaccia, quindi ho scritto a loro due delle mail sperando di avere una risposta, di essere contattata, però non l'ho ricevuta. Invece continuavano, come ho detto all'inizio, dei post veramente indecenti.
Questo appunto è Degeu, che alla fine dell'intervista, che poi metteremo sul nostro sito perché adesso non c'è il tempo di farvela ascoltare, dice molto semplicemente che lei è rimasta così delusa che passare da 10 ore al giorno di militanza o comunque di attività per il Movimento 5 Stelle a votare scheda bianca per lei è stato un dolore personale, perché appunto le manca anche un punto di riferimento. Le chiedo però, Bugani, voi lunedì avete votato, dopo aver appoggiato in commissione in comune un ordine del giorno invece favorevole a questa campagna proprio criticata da Beppe Grillo, che portato all'uscita della Degeu. Come si concilia tutto ciò?
Ma prima di tutto, a me personalmente dispiace tantissimo che l'Antonia Degeu sia uscita dal movimento, e in ogni caso rispetto la sua sensibilità, al suo pensiero, anche se credo che la sua scelta sia stata sbagliata, quindi la rispetto ma non la condivido. Perché credo che sia stata sbagliata? E fra l'altro io sono stato proprio un intermediario in quel momento fra lei e Beppe Grillo, e quindi mi dispiace molto perché forse non l'ho fatto bene, nel senso che quando si dice Beppe Grillo ha detto non ha senso parlare di Ius Soli, ha detto non ha senso adesso parlare di Ius Soli, in questo momento storico abbiamo tantissime tematiche, e fra l'altro farlo votare nei comuni e nelle regioni che è un voto inutile se non a livello concettuale per far sapere alle persone come la pensa Bugani piuttosto che Pieralisi o lo giudice, non ha nessun effetto poi effettivamente sulla politica reale nazionale. Poi ha detto ci sarà ovviamente momento per parlarne, per cercare di andare ad emendare questa legge, e quindi non era un non ha senso, di questo non se ne deve parlare, era in questo momento occupiamoci, è più importante parlare di altro. Il PD lo gioca un pochino per dividere fra buoni e cattivi all'interno dei comuni o delle regioni, e in questa logica non ci vogliamo stare. Però io stesso, che per storia mia, per come sono cresciuto, per la mia famiglia, per le esperienze che vivo, per quanto sono stato vicino, sono vicino ad Amnesty International, ho subito detto in commissione io voterò favorevolmente, e così effettivamente abbiamo fatto. Sento Beppe Grillo dopo quello che aveva scritto sul blog, e Beppe serenamente mi dice guarda, io penso che non abbia senso un gioco del Partito Democratico in questo momento, però sei libero di fare assolutamente, cioè ci mancherebbe, noi siamo movimento ultrademocratico, sarà la rete di Bologna a decidere se quello che voi state scegliendo di votare è un errore, opportuno o inopportuno. Quindi al di là del momento in cui magari, ed è questa la delusione che ha sentito magari Antonia nelle mie parole, in cui non sento un Beppe Grillo dire assolutamente vota sì, perché io comunque per esperienza mia in quella direzione, dal giorno successivo e quindi anche dal giorno dopo che io avevo parlato direttamente con Antonio, per me è stata una grande gioia pensare che io sono in un movimento dove non ho un caporale che mi dice cosa devo fare, ma ho una persona che addirittura su un tema su quale lui direbbe vabbè prendete tempo, non è importante votare adesso, mi dice siete assolutamente liberi di fare quello che volete. Cioè,
colgo la palla,
un'occasione straordinaria per rimanere in un movimento, soprattutto se sei attenta a queste tematiche.
Allora, come dire, l'appello a Antonia è di ripensarci,
assolutamente,
di capire.
Assolutamente.
Allora, colgo la palla al balzo del tema di Grillo, perché ci stanno arrivando dei messaggi. Siccome abbiamo 9 minuti, volevo andare intanto al tema Ferrara. Fabia, vorrei affrontarlo con lei e le chiedo di essere abbastanza breve, se possiamo, perché qualcuno che conosce insomma quello che è avvenuto a Ferrara la definisce un'espulsione, quella di Tavolazzi, calata dall'alto dal vostro padrone Grillo. Messaggio critico alla quale le chiedo di rispondere. C'è chi dice che a Grillo interessano i voti della Lega, e c'è chi è critico con Beppe Grillo perché dice che le etichette che vengono attribuite agli appartenenti 5 Stelle dipendono dalla loro sudditanza. A Grillo troppe volte violento, volgare e anche un po' fascista, lo scrive Paolo. Non sono critiche a voi, ma sono critiche a il fondatore del Movimento 5 Stelle. Partiamo da lei, Fabia.
Tu fai bene a farmi queste domande, è chiaro che sai, difficile per me, non sono l'avvocato di Beppe Grillo, preferirei no, come dire raccontarti la mia esperienza
ovviamente non
in questo consiglio regionale.
Non come avvocato di Grillo, ma è politica anche parlare delle dialettiche interne al movimento, no? Nei rapporti con la persona che comunque il Movimento 5 Stelle lo incarna.
Sì, per me è una gran cassa, è un megafono, lui è un libero cittadino, ha tutti i diritti civili e politici di esprimere le proprie opinioni, ha un blog, che non è il portale del movimento, che è il suo blog. Ora, ogni volta che Grillo fa un articolo, visto che ha un modo molto eccessivo di comunicare, molto estremo, è sempre stato così, lo conosciamo da decenni, non capisco perché noi dobbiamo sempre in qualche modo cercare di giustificare il suo linguaggio. Beh, per Grillo è così. O lo siamo o lo si odia. Io personalmente sono sempre rimasto affascinato, lo conosco anche di persona, conosco le sue qualità a livello umano, a me questo basta. Per quanto riguarda Ferrara, secondo me ci sono stati degli equivoci, degli incidenti, possono succedere. Quando io mi candidai a Bologna avevamo lo 0,9%, un anno e mezzo dopo...
Le chiedo in un minuto, che cos'è successo secondo lei a Ferrara? Raccontiamo un attimo però che cos'è avvenuto.
Io penso che lei dovrebbe chiederlo ai due diretti interessati, non a me. Io sono un consigliere regionale e non lo so cos'è avvenuto. Quindi lei deve chiedere ai due diretti interessati, che magari le sanno dare queste risposte. Sicuramente non mi ha fatto piacere, come a nessuno, però non riesco a darle una spiegazione in questo momento.
Vuole aggiungere qualcosa, Bugani?
No, no, assolutamente, sottoscrivo ogni parola di Giovanni. Io poi personalmente Tavolastri lo conosco molto meno rispetto a Giovanni, quindi lui per impegni regionali ha conosciuto anche tutti gli altri consiglieri nei vari comuni. Io Valentino l'ho visto un paio di volte, quindi non ho nulla da aggiungere.
Io penso solo che magari dopo le amministrative si possa un attimo, come dire, chiarire la situazione e archiviare il tutto. Valentino è un consigliere straordinario, una persona che io stimo tantissimo, non l'ho detto prima, ci tengo a specificarlo, perché è sempre stata per noi una punta di diamante, un po' perché era, tra virgolette, l'anziano, la persona con più esperienza che aiutava un po' nel leggere i bilanci, tutte queste questioni molto amministrative, gli altri consiglieri, ha sempre dato il cuore, quindi io ho grandissima stima di Valentino, come ce l'ho di Beppe Grillo, per questo non riesco bene a capire cosa sia successo e spero un chiarimento dopo le amministrative.
La DGEO diceva anche un'altra cosa che non abbiamo sentito in questa intervista, diceva che appunto c'è il problema, voi dite, il Movimento dice ogni testa ha un voto, ma il voto di Beppe Grillo conta di più, pesa di più, non vale per due, vale forse ha un peso incommensurabile, e appunto lei citava la vicenda di Tavolazzi come vicenda emblematica, ma sui giornali si sono lette molte cose. Lei prima, Bugani, diceva che voi avete dato molto spazio alla rete, nella rete però è facile potenzialmente manomettere, diciamo così, una democrazia basata su questo modo, cioè come è possibile davvero essere democratici?
Chiedo brevità perché
sì,
un altro okay. paio di domande
si poi provo. No, assolutamente la rete delle lacune le ha, ma la rete a noi serve come bacino. La rete è un contenitore dove arrivano migliaia di informazioni, dove si discute, si scambiano informazioni. Poi dopo, nel momento decisionale, invece, anche noi ci troviamo in assemblee dove fisicamente dialoghiamo con le persone che abbiamo conosciuto magari in rete, che hanno lanciato un'idea che ci ha appassionato. Per quello che dice l'Antonia, era un esempio quello che dicevi tu, Riccardo, poco fa. Abbiamo votato gli Ussoli positivamente, cioè a favore della proposta del consigliere Barceló, e non c'è stato assolutamente nessun problema. Quindi Grillo, e ci tengo, magari questo serve anche per capire meglio com'è il rapporto con Beppe Grillo. A me personalmente mi chiama ogni tanto per fare due battute, per scherzare su qualcosa a livello nazionale, per farmi magari complimenti per un'intervista, ma è un rapporto umano amichevole, non c'è nulla, non c'è una minima ingerenza, non c'è un'invasione al nostro lavoro. Lui non sa qual è il nostro programma, che ordini del giorno andiamo ad approntare, non lo sa. Lui è veramente una figura di garanzia. E quindi io credo che abbia grandissimo valore, dimostra il fatto che siamo liberi, questo proprio voto dello Ius Soli che tanto aveva creato problemi. Noi avevamo detto che abbiamo votato favorevolmente e così è stato fatto.
Sono le 9:25 minuti, io vado verso la chiusura. Volevo chiedere a Fabio, approfittando della vicenda del consigliere regionale Alberto Vecchi, sulla quale avevate visto giusto, come su altre cose, quindi bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare.
Faremo un'altra puntata?
Ma certo, Fabio. No, dico, questa mattina c'è il tema, leggevamo prima dal Corriere, invece di una vostra nuova denuncia. Volete parlare di chi direbbe che arriva in macchina invece arriva in treno? Ci spiega meglio?
Diciamo che
sempre tra i vostri colleghi consiglieri regionali
c'è stata un po' di confusione. Noi abbiamo parlato di un esposto alla Corte dei Conti, non alla Procura in questo caso, perché fino a pochi mesi fa i rimborsi chilometrici altissimi, non i rimborsi ACI come si danno nelle
0,81 al chilometro.
0,81 al chilometro, al di là dei chilometri stimati in un anno e al di là della cilindrata della macchina, venivano dati anche a chi veniva in treno. Se io da Piacenza o da Forlì con pochi euro di treno riuscivo ad arrivare a Bologna, la regione me ne restituiva 10 volte tanti. È andato avanti così per tutte le legislature scorse, ma anche in questa legislatura qua, fino a che dopo nostra pressione siamo riusciti a portare il secondo cambiamento, perché il primo riuscimmo dopo i primi 6 mesi, ovvero quello di timbrare il cartellino. Non può essere che tu non vieni in regione e ti viene rimborsato, perché la nostra politica è a questi livelli. Abbiamo introdotto la seconda modifica, quella del biglietto del treno, ovvero se vieni in treno dichiara di venire in treno. Qualcuno ha fatto outing, ha dichiarato di venire in treno, una sola persona. Secondo noi non è l'unica, però queste persone qua che prima percepivano i rimborsi per l'automobile, a nostro avviso, avrebbero dovuto in qualche modo denunciare questa situazione e rifiutare quei soldi.
Nell'esposto alla Corte dei Conti indicate anche i nomi.
Indichiamo alcuni nomi, sì.
Quindi alcuni nomi. Chiedete che vengano allo scoperto loro stessi?
Assolutamente sì, sarà oggetto dell'esposto, non vogliamo fare speculazione sui nomi. Vecchi, sì, come dire, il problema è che Alberto Vecchi querelò De Franceschi. Noi denunciamo in campagna elettorale delle regionali, dopo una piccola inchiesta che fu fatta rispetto alla presunta residenza di Vecchi, lui querelò per diffamazione, ebbe il coraggio di querelare De Franceschi per diffamazione.
E Nicola è l'autore del video, Nicola Virzì.
E fu un boomerang per Vecchi.
E infatti adesso, insomma, questa querela probabilmente non giocherà a favore, anche se dobbiamo ricordarlo, insomma, è giusto farlo, siamo in presenza di una richiesta di rinvio a giudizio,
certo.
Quindi dobbiamo poi vedere come andrà la storia,
certo,
giudiziaria.
Cioè, ci sono possibilità che lui riesca a dimostrare che risiede nella casa di un consigliere del PDL dove ci sono anche i genitori di questo consigliere, però
sarà comunque il
tutto è possibile.